Allora, diciamo la preghiera allo Spirito Santo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Manda il tuo Santo Spirito a una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Amen. Con un carissimo saluto, confidando che considero per me una grazia, una gioia poter tornare intanto all'Isola della Scala. Ci sono venuto quando potevo volentieri e di ritornarci, lo dicevo a Nando qualche tempo fa, per me è motivo di gioia, vengo molto volentieri. Entro subito nel tema che avete cominciato ad affrontare quest'anno come formazione permanente, il testo nuovo, questo sull'Eucaristia. Credo che avete notato già da voi, vedendolo, leggendolo, che così come è impostato, voi venite dall'aver fatto come testo di formazione permanente prima uno studio sulle virtù teologali, vi ricordate? La fede, la speranza, la carità. Poi sulle virtù cardinali, la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza. Un approfondimento che era molto, molto impegnativo, perché noi tentavamo di guardare all'esempio vissuto da Madre Speranza per dire anche io voglio imparare a vivere le virtù, non certo in quel modo eroico che le ha vissute lei, però voglio imparare a viverlo su questo. Poi quest'anno avete questo nuovo testo sull'Eucaristia e avete notato che sicuramente c'è una grossa differenza, perché i due testi sulle virtù tentavano di riproporre proprio le cose concrete, esempi di comportamento, modi di fare, modi di pensare, modo di agire, che potessero rifarsi ai modi vissuti dalla Madre Speranza. Quest'anno il testo va molto più a fondo, perché è un invito anche a tutti voi a tentare di trovare delle motivazioni profonde, delle ragioni per le quali io faccio queste scelte di questi comportamenti. Immaginate quando abbiamo meditato la virtù che posso dire, la povertà o la virtù della speranza o la virtù della fede o la prudenza, la giustizia, quello che volete. Noi ci siamo proposti di guarda, l'ideale del cristiano sarebbe viverla in questo modo, perché Madre Speranza ci ha dato l'esempio e l'ha vissuto così. Quest'anno si tratta di andare a tentare di approfondire i motivi per i quali io sono invitato a vivere questi gesti, questi comportamenti in questo modo. Avrete notato, sfogliando anche semplicemente l'indice del testo, che quest'anno viene ripresentata l'Eucaristia continuamente come una scuola, scuola della parola di Dio, scuola di fede e di speranza, Eucaristia, scuola di contemplazione, questo mese scuola di convivialità e di sacrificio, andando avanti scuola di unione costante con il buon Gesù, scuola di carità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo trovare un fondamento per quello che sono i nostri comportamenti come cristiani, leggendoli non più sull'esempio vissuto da Madre Speranza, ma trovando un fondamento ancora molto più consistente, molto più forte, e proprio ritrovarlo nello stesso comportamento di Gesù. Avrete anche notato, perché già in questi primi testi, primi due mesi che avete fatto, che gli scritti della Madre che sono riportati in questo testo sono molto forti. Non so, sicuramente un testo che avrete notato il mese scorso, lo ritrovate a pagina 25 del vostro libretto, al 1300, numero 1311, verso la metà, dice la Madre Speranza: lo stesso sacramento del corpo di Cristo, destinato ad essere il principale alimento dell'anima, lo è solo in forza della parola che consacrando trasforma il pane materiale in corpo di Gesù. Più sotto, al numero 1312, dice: lo stesso Salvatore, parlando della sua santissima carne, ha detto: la carne non giova a nulla, è lo spirito che dà la vita. A nulla giova mangiare la carne di Gesù e Eucaristia se non ci si alimenta contemporaneamente della sua divina parola. Ho preso solo due pensieri, ma durante quest'anno ne ritroverete tanti. Ciò che la Madre Speranza ha scritto sull'Eucaristia è la parte più forte di tutti i suoi scritti. E praticamente la Madre Speranza ci aiuta a fare un salto, perché la comunione, l'Eucaristia, la messa, l'adorazione, se io la vedo semplicemente come un momento di devozione, ho fatto una bella comunione, sono stato tanto raccolto, ho detto tante belle cose a Gesù, ho inteso tanto dentro di me la presenza di Gesù, serve poco. È un gesto di devozione, è buono, intendiamoci, ma l'Eucaristia, dice la Madre Speranza, deve andare molto più avanti. L'Eucaristia, la messa, la comunione, l'adorazione, la visita al Santissimo, è un qualche cosa che trova la sua forza in misura di quanto, mediante la parola di Dio, la Bibbia, mediante la parola di Dio, diventa una cosa che cambia la mia vita. Ecco perché scuola, scuola, scuola. E in questo senso comprendete che il testo che ci è offerto quest'anno, noi padri l'abbiamo fatto l'anno scorso, lo stesso identico testo, l'abbiamo fatto l'anno scorso, voi lo avete cominciato adesso quest'anno, è un testo molto impegnativo. perché vuol dire che attraverso la parola di Dio noi dobbiamo riuscire a dare senso a certi gesti che noi facciamo. La Chiesa è piena di gesti, no? Di segni. Non so, che vi posso dire, viene il vescovo in parrocchia, si mette a dire messa, a un certo momento durante la messa si mette la mitria sulla testa, poi la cava, poi a un certo momento deve dare la benedizione, prende il pastorale con la mano sinistra e con l'altra dà la benedizione, come fa? Oppure il prete va all'altare a dire la messa, a un certo momento dice si lava le mani, ma speriamo che le mani le abbia lavate prima, perché quello è appena un gesto, no? Due gocce di acqua è un gesto, no? Voi siete stati a messa stamattina, avete visto che il prete aveva i paramenti di colore viola, fino a 3 settimane fa vestiva verde, sono gesti, no? Sono qualche cosa, si accendono le candele, non so, si fa un battesimo, a un certo momento il prete o il diacono che amministra il battesimo prende dell'acqua, la versa sulla testa del bambino, dice certe parole. La Chiesa, tutto ciò che è espressione della nostra fede, è piena di gesti, di segni. Alcuni di questi segni, la Chiesa li chiama segni efficaci, perché effettivamente producono da loro stessi qualche cosa. Per esempio, tu vai da Don Gianni a confessarti, a un certo momento Don Gianni dice io ti assolvo dai tuoi peccati, dice una cosa che è efficace. In quel momento questo gesto fatto dal sacerdote che ti dà l'assoluzione è un gesto che cambia la situazione della tua anima. Se prima tu ci avevi nella tua anima un peccato di qualunque tipo, in quel momento quel peccato è cancellato, non esiste più, è perdono di Dio, non esiste più. Oppure se il sacerdote dà il battesimo, questo è un segno efficace, perché nel momento che il sacerdote compie quel gesto in quella forma, facendo l'acqua, versandola, quel segno di croce, tutti quei gesti che sono il battesimo, in quel momento avviene qualche cosa veramente di concreto. Quel bambino da quel momento riceve la grazia santificante, da quel momento quel bambino diventa figlio di Dio e quindi diventa un... Gianni, buonasera. Eccoci qua.
Don Gianni.
Stavo spiegando a Don Gianni il significato del libretto di quest'anno di formazione, che è molto diverso da quello degli anni passati, perché gli anni passati avevamo ripresentato come testo di formazione le virtù prima teologali e le virtù cardinali. Quest'anno attraverso l'Eucarestia stiamo tentando di ripresentare qualche cosa che sia il fondamento di questo, tanto che viene ripresentata l'Eucarestia proprio come scuola, come in questo senso, scuola di comunione, di contemplazione, di convivialità, eccetera. E stavo spiegando come nella Chiesa tutto ciò che è mistero, tutto ciò che è nel soprannaturale, tutto ciò che è grazia, sfugge a quello che sono i controlli che noi possiamo avere con i nostri occhi, con le nostre mani, non li vediamo, però c'è qualche cosa di molto concreto. Stavo spiegando come i sacramenti sono dei segni che però sono efficaci, perché nel momento che noi compiamo un sacramento, in quel momento avviene qualche cosa di veramente grande, che non riusciamo a vederlo con i nostri occhi, a toccarlo con le nostre mani. Nel momento che si amministra il sacramento del battesimo, realmente quel bambino riceve la grazia santificante, diventa figlio di Dio. Nel momento che il sacerdote dà l'assoluzione, effettivamente ci sono dei segni, come ci sono anche altri segni che indicano qualche cosa, che però io lo devo tradurre, questo qualche cosa lo devo tradurre attraverso un comportamento, me lo spengo anch'io perché me lo scordo. Eccoci. Ecco, come ci sono molte cose, dicevo, la nostra liturgia, la nostra fede è piena di segni, che però devono essere segni che realizzino realmente dentro di noi qualche cosa che cambia effettivamente un po' quello che è il nostro modo, il nostro comportamento. E su questo testo di quest'anno avrete notato che viene riportato ogni mese tre brani. Il primo è sempre una pagina della parola di Dio. In questo mese viene riportato nell'Eucaristia come scuola di convivialità e di sacrificio, viene riportato la pagina della parola di Dio che ricorda Gesù che compie la lavanda dei piedi. Poi viene riportato un altro testo che è preso dal Mane Nobiscum Domine, che ha guidato un po' tutto l'anno sull'Eucaristia, e poi un ultimo brano che è preso dagli scritti della Madre Speranza. Avrete anche notato, penso, che sul brano del Mane Nobiscum Domine quasi sistematicamente invita, con le parole del Papa, invita i fedeli a vivere l'Eucaristia riuscendo a dare una testimonianza, a inventare un modo di poter far vedere, a inventare un modo perché gli altri possano rendersi conto, possano capire, possano conoscere, a tradurre nella vita concreta che sia vista dagli altri quello che sono l'oggetto della nostra fede. Un discorso come quello di oggi, che ripresenta l'Eucaristia come scuola di convivialità e di sacrificio, è un tema molto profondo che invita anche ciascuno di noi a pensare alla nostra Eucaristia, alla messa, alla comunione, all'adorazione, alla visita che faccio, non solo come un momento di devozione che io ho fatto e nel quale posso avere espresso pensieri molto belli al Signore o sentimenti molto belli, ma soprattutto un momento nel quale io posso essere riuscito a capire, aiutato dalla parola di Dio, a capire che cosa Gesù mi indica, mi significa attraverso quel gesto. Sempre per riuscire a essere più concreto, per farmi capire ancora meglio, qualche settimana fa stavo su a Ortisei, ero andata a ritirare una scultura del nostro crocifisso dell'amore misericordioso, e lì nella sala dove lo scultore aveva esposto queste cose c'erano tanti altri oggetti, evidentemente, no? Quindi c'era il crocifisso di Madre Speranza, c'era il crocifisso di Padre Pio, c'era una riproduzione del crocifisso di San Damiano, c'era l'immagine di Madre Teresa di Calcutta, c'erano tre o quattro diverse statue della Madonna sotto diversi titoli, no? Mi facevo scioccamente, ma dico per farmi capire, no? Dico, tutti quanti rappresentavano questi Gesù Cristo, la Madonna. Dico, ma quando Gesù Cristo è apparso a Madre Speranza l'ha visto così come ci ha detto, come è riuscito a farlo riprodurre, eccetera. Quando è apparso a Padre Pio, perché aveva un volto diverso. La Madonna di Lourdes, ha una certa immagine, un certo volto, così come Bernardetta l'ha vista. La Madonna di Fatima è diversa. E allora mi domando, ma allora questi santi che cosa hanno fatto? Hanno inventato? Oppure che cosa è successo? Io sono stato presente tante volte nella mia vita quando la Madre Speranza andava in estasi e vedeva Gesù. La madre stava qui, si metteva in ginocchio, in genere stava a mani giunte, lo sguardo fisso da una parte, e noi sapevamo che lì vedeva Gesù. Noi stavamo tutti intorno, neanche se ne accorgeva della nostra presenza. Essa vedeva lì Gesù, io che stavo lì nello stesso posto, nella stessa stanza, non vedevo niente. Allora dico, che cos'era? Era una fantasia di Madre Speranza? Era un certo modo concreto, concretissimo, per carità, no? Con il quale Dio si è fatto presente a Madre Speranza, e attraverso quel volto che Madre Speranza ha visto si è fatta una certa idea di Dio. Dico una certa idea di Dio, non solo come capelli, come barba, come occhi, qualche cosa, no, del genere. Per cui è, oppure immaginate quando Madre Speranza tantissime volte ha visto Gesù bambino. Ecco, io mi sono chiesto tante volte, ma che cosa ha visto? Gesù bambino di 10, 11, 12 anni non esiste più. Quando Gesù è morto aveva i suoi 30 anni passati. Se uno vuol vedere Padre Mario vivo, lo vede adesso come adesso. Padre Mario quando aveva 10 anni lo vede in fotografia, ma Padre Mario quando aveva 10 anni non c'è più. Ma che cosa significano queste apparizioni? Mi sono dato questa idea, questa spiegazione, no? Quando Dio appare Madre Speranza o a Padre Pio, è chiaro che è sempre lui. Il fatto che lo vedano sotto una forma diversa, con un volto diverso, non è che non sia vero, è che attraverso quel volto Dio vuole che quell'anima privilegiata che sta vedendo riesca a cogliere qualche cosa di molto preciso, che dovrebbe diventare l'idea fondamentale che si fa di Dio e che dovrebbe tentare di copiare, di imitare. Sempre per farmi capire, vi è successo mai che la mattina vi alzate, scendete in cucina, trovate qualcheduno, dice, oh, che faccia che c'hai, non hai dormito? Vi è capitato mai che andando per la strada un certo giorno incontrate una persona e vi colpisce? Avete visto, avete incontrato un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna, avete avuto la sensazione di aver visto una persona che bella, che vi è piaciuta, una persona pulita, una persona che non va detto neanche una parola, però che ha espresso con il suo modo di essere, ha espresso un senso di pace, di pulito, di serenità. Vi è successo mai di incontrare per la strada una persona così tesa che anche dal solo sguardo avete avuto una certa paura? Cioè, quando noi diciamo, io ho visto qualche cosa, ho visto una persona, dal volto stesso mi faccio un'idea di quella persona. Quella è una persona buona, quella è serena, quella è sempre sorridente, quella c'è sempre il sorriso sulle labbra, quella è sempre attenta, è sempre premurosa. Riesco a cogliere qualche cosa che caratterizza in un modo straordinario quella persona. Quando noi diciamo che vogliamo andare a scuola, per la scuola dell'Eucaristia, per imparare con l'aiuto, con l'esempio, con gli scritti di Madre Speranza e sempre alla luce della parola di Dio, qualche cosa che dovrebbe diventare nella nostra vita un segno di quello che io vivo internamente. Proviamo ad applicarlo al tema di questa settimana, no? La Eucaristia come scuola di convivialità e di sacrificio. Convivialità vorrebbe dire, oggi voi mi avete invitato a mangiare insieme il pasto, io sono contento di aver mangiato insieme con voi, ho provato gioia a stare insieme con voi, abbiamo parlato delle cose così, in senso di amicizia, di distensione, mi sono trovato bene, mi sono trovato contento in compagnia, per cui ho provato la gioia di ristare insieme con voi. Ripenso a Gesù nell'Eucaristia, che quando si trattava di arrivare a questo momento ha cominciato a dire: ho tanto desiderato poter fare questa cena con voi, questo ritrovarmi insieme con voi. Scuola di Eucaristia come scuola di convivialità, come scuola di sacrificio, qui la cosa diventa molto più impegnativa. E voi siete stati a messa questa mattina, avete partecipato insieme a tanta gente alla messa. Sarebbe brutto se foste tornata a casa dicendo semplicemente: ma quanta gente, ma quanti bei canti, ma che bella predica. Sarebbe troppo poco, maledettamente troppo poco. L'essere andati all'Eucaristia era l'invito per dire: vado a vedere quello che sta facendo il nostro Signore. Allora vado a rivivere questo momento della mia messa per ritentare di fissare la mia attenzione su quello che Gesù sta facendo nella Santa Messa, perché deve diventare poi nella mia vita il modo concreto di comportarmi. Quindi, come l'ha vissuta Gesù nel momento che era il momento più triste della sua vita, quando gli uomini stavano tramando per farlo fuori, per metterlo alla morte, Gesù ha inventato il mistero dell'Eucaristia. Nel momento che ha trovato più incomprensione o rifiuto da parte degli uomini, è il momento nel quale ha manifestato così profondamente, intensamente dentro di sé la voglia di poter restare a qualunque costo in mezzo agli uomini, e ha inventato l'Eucaristia per essere presente, non un momento ma sempre, nella vita degli uomini. Questa voglia di non di fuggire, non di dire: ma andatevi a farvi friggere, non avete capito, ma mi avete stufato, ma la voglia buttata sopra a quello che poteva essere un atteggiamento molto sofferto evidentemente da Gesù, per dire: la voglia di restare. E tutto questo Gesù l'ha fatto con un'attenzione ben precisa, dice il testo, che prima ancora di mettere in atto questo ha voluto fare un gesto molto significativo, di ripresentare il modo di stare insieme con gli altri, non vantando diritti, non rivendicando diritti, ma di stare insieme agli altri come dono. Gesù ha compiuto questo gesto, l'avrete visto, ripetuto tante volte, l'avrete sentito spiegato mille volte, della lavanda dei piedi. Era una cosa che la doveva fare solo il servo dei servi proprio. Gesù non sente di dover essere servito dagli altri, ma sente che questo modo di poter restare insieme agli altri diventa vero in misura di quanto lui si mette come servo degli altri, ma non perché sia obbligato, ma come dono. Pietro, che fa fatica a capire, ad accettare questo gesto di Gesù, perché è un gesto grosso. Voi capite che se io vado a messa facendomi illuminare nella celebrazione della messa da quello che la parola di Dio mi ripresenta del mistero della messa, poi sono chiamato a incarnare nella mia vita questo che la messa mi ripete. Allora capite certi atteggiamenti che abbiamo rimeditato quando leggevamo le virtù cardinali e le virtù teologali, certe affermazioni che abbiamo, sulle quali abbiamo insistito molto, del modo di comportarsi della madre. La madre Speranza, che ha capito questo e che dice: ecco, io devo imparare a trattare gli altri sempre con tenerezza, senza non solo senza asprezza, senza cattiveria, ma vivendo per gli altri, sull'esempio di questo Gesù, così come diceva la madre, che cerca il bene degli uomini con tutti i mezzi, come se lui non potesse essere felice senza di loro, dice la madre di Gesù. Se io mi ritrovo, come in questo momento, con degli amici, oppure mi trovo in casa mia, in famiglia mia, con i miei familiari, o nell'ambiente di lavoro, o in parrocchia, o in un bar, o dovunque sia, se io vado, partecipo, e vado a scuola dell'Eucaristia per imparare, e a un certo momento devo far diventare il mio modo di comportarmi un qualche cosa che traduca in un gesto concreto questa mia convinzione. Allora, molto di più di quello che può essere un crocifisso fatto dallo scultore a Ortisei, è la mia presenza nell'ambiente dove sto, che agli altri dà subito l'impressione: ho incontrato una persona che è attenta, è piena di tenerezza, che si preoccupa degli altri, che è contenta di poter far felice un altro, che non è che si aspetta molte cose da me, ma che è molto carica di vera gioia ogni volta che può fare un piacere, una gentilezza, un'attenzione, una premura. Allora è la mia vita, il mio comportamento, il mio volto, la mia faccia, che potrebbe esprimere rabbia, tristezza, gioia, oppure servizio, bontà, misericordia, comprensione, tenerezza. E tutto questo diventa un qualche cosa che continuamente mi fa, mi tiene allenato in questo atteggiamento di essere un'immagine vivente, no? Ricordate quando abbiamo cominciato questo gruppo, no? Abbiamo detto: il gruppo sorge così in una parrocchia quando il parroco ci consente di poter cominciare. È un'associazione che non nasce per fare un servizio specifico, no? Il servizio potrà venire fuori per quello che potrà essere conveniente nella parrocchia, quello che il parroco può chiedere o meno, Ma l'associazione nasce perché ognuno di noi vuole diventare una persona di misericordia, diceva, così dice lo statuto, no? Allora, voi immaginate anche nella vostra parrocchia qui di Isola, no? Ecco, ci sono una parrocchia così viva, piena di tante attività, di tanta fede, di tante cose. Ecco, chi incontra un laico dell'amore misericordioso, al di là di quello che sono il volto, i capelli bianchi, neri, biondi, di quello che può essere la statura, il corpo, dovrebbe poter leggere questa sua faccia, no, di ognuno di noi, se andiamo veramente alla scuola di questo carisma dell'amore misericordioso, questo modo di vivere la vita che incarna nel modo più sicuro tutto quello che può essere l'aspetto con il quale Dio si è voluto far vedere a Madre Speranza. Il crocifisso di Madre Speranza, che posso dire, per me è molto bello, adesso che è stato restaurato mi pare ancora più bello. Sinceramente spero che quando andrò in paradiso lo veda 100 volte più bello di quello che è adesso. È sempre un'immagine, è sempre una scultura, ma Dio, anche questa scultura, per quanto mi piaccia, per quanto sia bella, ho tutta la convinzione, la sensazione che sia molto, molto, molto lontana. Ma quando il giorno dell'8 dicembre del 1930 Gesù apparve a Madre Speranza nella cappella a Madrid di Gomez Herrero e si fece vedere così, con questa immagine, così come lo racconta poi la Madre Speranza, la madre restò impressionata di questo volto che aveva visto, ma soprattutto restò impressionata di quello che era riuscita a capire dalle parole di Gesù. Voleva un'immagine che facesse vedere il crocifisso, ma che chi vede quel crocifisso vedesse sì la sofferenza, il sangue, i chiodi, perché ci sono e c'erano, la croce resta la croce, però soprattutto vedesse l'atteggiamento di uno che sta in croce non per forza, non perché non è potuto scendere dalla croce, non l'ha voluto fare, non perché ce l'hanno messo per forza, ma come uno che ha voluto donare la sua vita per amore. E lo ha visto, non voleva che lo vedesse, non come contorto nel dolore, nello strazio, ma lo vedesse in questo atteggiamento molto sereno: padre, perdonami, non sanno quello che fanno. E in quello che scrive la Madre Speranza, che poi riesce a trasmettere allo scultore perché lo faccia, la Madre Speranza trasmette proprio questa sensazione grossa che ha avuto. L'immagine, il volto, gli occhi, l'altezza o meno, non è quello che ha colpito in quel momento la Madre Speranza, tanto che poi, tornando dalla sua preghiera a parlare con Gesù, diceva ecco, e Gesù fu così buono che le disse: dì allo scultore che vada in quella calle, in quella strada, lì troverà un signore che gli può essere di modello. Ciò che aveva colpito il volto, la Madre Speranza, quando ha visto questo, più che le fattezze della bocca, degli zigomi, delle mani, che le aveva viste e non viste, e che non sarebbe neanche stata capace di saperle definire, aveva visto questa immagine che trasmetteva questa pace, questa misericordia, questa bontà, questa capacità di perdonare sempre, e soprattutto di una vita donata. Se a Isola della Scala qualcuno incontra un laico dell'amore misericordioso, che si vuol mettere veramente alla scuola di Gesù, ecco, davanti al crocifisso dell'amore misericordioso con quella grande ostia che c'è dietro, non lo dimenticate mai, no? Che non è un fatto semplicemente di ornamento, c'è un profondo significato dietro. In quell'ostia trovo la spiegazione di tante cose. Ecco, se qualcuno in parrocchia incontra un laico dell'amore misericordioso, dovrebbe, se questo laico vuol fare un cammino veramente, essere colpito, impressionato da questa sua capacità di trovarsi in bene con gli altri, del laico che non ha bisogno di lamentarsi sempre di tutto quello che fanno gli altri, che non ha bisogno di sottolineare tutti gli sbagli che gli altri hanno fatto, del laico che se qualcuno gli viene a dire hai visto che cosa è successo, che cosa hanno fatto, che hanno combinato, diventa capace di trovare la maniera di non calcare ancora la mano su quella cosa triste che è avvenuta, ma magari di fare quello che farebbe una mamma per dire sì, è vero, il figlio mio ha rubato, però l'ha fatto, sai, compagni cattivi, trovare una scusa. Allora, chi ha incontrato questo laico che si mette alla scuola dell'amore misericordioso in un modo particolare dovrebbe restare colpito immediatamente da questo, più ancora di quello che può essere il suo volto fisico, più di quello che può essere le cose che lui fa. E allora diventa una vera testimonianza. Io mi fermo qui, ecco, che è per darvi un po' l'idea di quello che, ecco, il testo che ci viene ripresentato quest'anno, ecco, diventa molto, molto, più, molto, molto importante. Non dimenticate gli scritti della madre sulla Eucaristia. Dobbiamo essere sinceri, abbiamo fatto fatica anche noi a capirli. Adesso è diventato più facile anche per noi dell'amore misericordioso, ma quando la madre aveva scritto queste cose nel 1943, e nel 43 non è che si parlasse moltissimo di queste cose, e non era frequente trovare chi dicesse che anche una messa vissuta solo così come un gesto di devozione, non mettendosi alla scuola della parola di Dio, poteva produrre ben poco. E nel 43 Madre Speranza già scriveva: sì, io non mi spiego perché c'è tanta gente che fa la comunione tutti i giorni e che poi non è migliore degli altri. Perché? E si fa questa domanda quando aveva già spiegato che l'Eucaristia come cibo, Gesù come cibo nostro, ha in sé una potenza di trasformarci. Nel cibo che cosa avviene? Io Padre Mario, oggi, così come voi mi vedete, sono quello che ho mangiato durante tutta la mia vita. Quello che ho preso come cibo, in parte sono riuscito ad assimilarlo nella mia natura, l'ho trasformato nella mia struttura, le ossa, i muscoli, tutto quello che sono. Il cristiano che si nutre dell'Eucaristia, se è vero che l'Eucaristia ha questo potere enorme come corpo di Cristo, dovrebbe trasformarmi. E si chiedeva a Madre Speranza, ma com'è possibile che tanta gente che fa anche la comunione tutti i giorni, poi in ultima analisi non è che sia molto migliore di tanti altri? Che cos'è che non funziona? che non è efficace il corpo di Cristo, oppure che non è ricevuto come dovrebbe essere ricevuto. E fece questo testo del 43 proprio sulla relazione tra l'Eucaristia e la parola di Dio. E vi dicevo che quando noi l'abbiamo trovato le prime volte, i primi anni, abbiamo faticato anche noi a capire, ma non perché non ci credessimo, no? Ma perché se era un po' un linguaggio, almeno a quei tempi, un po' nuovo. Oggi per carità è scontato, no? Grazie a Dio tutta la teologia ci ha aiutato moltissimo in questo senso. Ecco, per cui l'approfondimento durante quest'anno su questi testi che ci ripresentano l'Eucaristia come scuola. Attraverso l'Eucaristia io posso imparare la contemplazione, la carità, il sacrificio, tutto quello che può essere la mia espressione di vita cristiana, guardando e rifacendomi continuamente all'esempio che Gesù mi ha dato con la sua vita, in modo particolare nell'Eucaristia. Non gioco.
Leggiamo, dai.
Sì.
La leggiamo e poi ci meditiamo anche sopra. Dai, parti. Sì.
Allora, il pane del Signore, dalla prima lettera ai Corinzi, dovrebbe essere, no?
Sì.
Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù nella notte.
No, vediamo.
Non è la testa?
Sì,
la
testa.
Terzo incontro. Terzo incontro.
Sì.
Allora.
No, ma sai perché pensavo che passassimo direttamente a leggere il pan della madre, visto che abbiamo parlato della madre adesso. Pagina 31.
Allora. Il pane di casa nostra.
Sì, facciamo un capitolo a testa, ce lo passiamo, sì. Dopo ci meditiamo sopra.
Sì, la parola di Dio e l'Eucaristia. Pagina 31. Figlie mie, penso che sappiate che il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo, l'Eucaristia, è per se stesso incorruttibile, quantunque possono corrompersi le materie accidentali, fragili che gli servono da involucro. Nulla si spezza e si corrompe della sostanza, del corpo e del sangue inalterabili del nostro buon Gesù Cristo, immortale e glorioso sull'altare. Si alterano e si spezzano solamente le specie sacramentali, segni e figure che racchiudono, quale mistico sudario, l'immacolata carne del Signore.
Come nei cieli Cristo è immortale e non soggetto al dolore, ugualmente lo è sull'altare, per cui nulla è capace di produrre alterazione nel suo corpo sacramentato. Allo stesso modo dobbiamo credere inalterabile la parola di Dio nel tempo e nello spazio, nonostante le vicissitudini umane.
La parola di Dio è una sorgente di acqua viva che lampilla per la vita eterna, mentre la nostra povera anima è bruciata dal fuoco delle passioni e inaridita dal soffio ardente dei vizi. Come non esclamare alla vista di quella sorgente, Gesù mio, simile alla cerva seccata che si lancia verso il corso d'acqua così
cuore e la tua anima anemia spirituale sono la fatale conseguenza di quel fastidio. Quali frutti di vita eterna si possono sperare da queste disposizioni?
Dio non ci parla per diventarci, ma per santificarci, e la sua Chiesa non si riunisce nei templi ad ascoltare la parola di Dio per darci un contentino spirituale, ma per farci rientrare noi stessi e rinfacciandoci i nostri disordini, portarci sentiti dinanzi al Signore e stimolarci alla penitenza. Avendo compreso questo, figlie mie, cerchiamo di non rendere vana la forza della divina parola. Non abusiamo del dono di Dio, il quale non vuole abbandonarci nel cammino dei nostri fallimenti.
Magari da pensare Gesù. No, adesso potremmo meditare di solito, padre Mario,
sì.
Cioè, leggiamo e poi meditiamo, cioè, su quello che proviamo noi nella nostra vita, su queste cose, no?
Benissimo.
Ecco, solo che quando siamo fra di noi c'è molta libertà, spero che quella che sia lo stesso, anche se che muoio qua due sacerdote.
Diciamo qualche
cosa. Il capa quella, però insomma è la vita vissuta. Se vuoi comincio mi, e qua mi qui che mi tocca molto, è il 13-17, cioè gli ultimi tre tutti. Perché a volte capita. E a volte mi capita anche a me di arrivare a ascoltare la parola di Dio e non essere molto attento, ecco, o alla Santa Comunione. A volte te pensi che è perché magari te che vai molto spesso, però questo non è mia da indurne a ciapparla con leggerezza, ecco. Bisogna che stare molto più attento a vedere quale grazia è questa, insomma, sia della Santa Comunione sia della parola di Dio, proprio meditarla.
Cioè la domanda, no, se è possibile, cioè la parola di Dio, no, che sarebbe la Sacra Scrittura incarnata nella Chiesa, diciamo, nel popolo di Dio, come possiamo farla vivificare affinché l'Eucaristia sia nutrimento e non ci uccida, insomma, sia, cioè uno, cioè un po' alla volta, vabbè, mi rendo conto che vivere la parola di Dio, però piano piano come si può fare, ecco, per viverla, insomma, vivere la parola, vivere l'Eucaristia, vivere, ecco.
Vediamo. Comunque sentiamo un po', meditiamo un po' tutti prima, perché al momento quello, l'incide su di noi.
Questo ma l'esperanza si dice, no?
Sì, sì, sì.
Che la parola di Dio sia vita, perché dà vita all'Eucaristia,
certo.
E anche noi dobbiamo dare vita a questa Eucaristia, però col nostro comportamento, col nostro modo di fare.
Cercando di seguire, no? Mettendocela tutta. Sentiamo la sentirsi liberi, sentiamo la sentirsi in famiglia come al solito. Tranquilli.
È vero che non sempre, come dice l'insegnamento, quando incontriamo Gesù nell'Eucaristia ci sentiamo particolarmente fervorosi, è vero, saremo già a un livello, penso, però succede nella vita che qualche volta a qualche celebrazione ci sentiamo veramente toccati dentro. A me è successo giovedì scorso, per esempio, il giorno dell'Immacolata, ero al gruppo di preghiera di Don Silvio via Santa Teresa, non so se è la disposizione mia che avevo particolare del cuore, tutto un insieme di cose spirituali, comunque io ho assaporato una gioia giovedì che ho veramente ringraziato la Madonna di essere in quel piccolo gruppo sulla terra che pensa di avere, io penso di avere lo spirito del Signore, l'ho veramente ringraziata di cuore. Ma poi accanto a me, un po' sulla sinistra, c'era una mia vecchia amica che è molto malata, potrebbe venire solo le lacrime talmente che dico, ma come è possibile che ci sia sempre tanta sofferenza? Ho pregato la mamma, ho pregato Gesù, se può che l'aiuti, per carità nella cosa. Cioè sta una messa, quella lì, un ricevere Gesù particolarmente. Lo ringrazio infinitamente perché questo per me è stato un grande dono, quel giorno avere così, non so se è uno stato era talmente bello che poi mi sono innalzata anche col canto, io ho cantato a voci ad occhi chiusi, ho talmente cantato bene, penso, perché mi sono sentita dire bravo, io invece ad occhi chiusi ce l'ho messo più sul cuore. Ecco, ci sono però, ecco, i signori ci aiutano, sempre si va alla messa e si resta lì, qualche volta succede, vero? Però ci sono dei momenti particolari che se siamo nelle disposizioni giuste di cuore, di spirito, di animo aperto per tutti, che il Signore ci dà tanto che poi sono da ricordare con veramente felicità. E questi sono quelli che ci danno la carica di andare avanti, a portare, a trasmettere.
Calma,
insomma, nel discorso arrivare a fidarsi tutto al Signore vuol dire che a mettere delle dame in mano tutto, ma siamo ai nostri livelli sicuro al momento non mi sento sarebbe quasi cassanti andare proprio ciecamente su questa vita. Qualche volta mi fido e mi sono affidato, no? Sempre, di possibilità, mi ricordo come quale del...
se sbaglia per caso, no,
vedo così, arrivare a fidarsi proprio ciecamente vuol dire come hanno fatto tanti santi nostri, insomma, una camara di speranza, perché noi ancora, insomma, beatificato santa, ma come le scrive qua i scritti, anche Padre Mario in persona, insomma, e dopo Don Calabria, insomma, e tanti altri, quindi si affidà, quindi nascita via proprio ciecamente del Signore era affidati, e infatti ho visto dove ieri Don Bosco e tanti altri, insomma, e non altri, se siamo buoni le mettersi in quella strada lì, forse non arriveremo via come quindi, ma insomma, sarebbe un punto che non sapessi neanche qua proprio tanto discutere, diremo, sarebbe via proprio, sarebbe ne sai il culmine quasi, c'è tardi.
Comunque voleva dire che piccola parentesi, magari vorrei che si soffermessimo proprio su quel che è muletto, non sull'Eucarestia, su quel che ne dà l'Eucarestia a noi altri e la parola di Dio. Che resta proprio a meditare su questo che è muletto.
Non sempre, non è sempre con stessa devozione per raccogliere, insomma, lo che è consacrato al nostro Signore. E per le volte che te vede, sì, proprio cinque quasi, te vede fin là davanti all'altare, che diciamo raccolto in una maniera qualche volta, almeno, insomma, con questo dopo sarà il nostro Signore a vedere perché, per come, per come non siamo sempre predisposti a, con la giusta maniera, insomma.
Altro tempo per altri interventi, non vi fermate qui, ma per quello che avete accennato fino adesso io vorrei sottolineare questa: quando noi parliamo di attenzione, di devozione, di fervore, non lo confondiamo solamente con quello che riusciamo a sentire. Il sentire, teniamo bene, non dipende sempre solo da noi, ma addirittura a volte è un campo aperto anche al demonio, che può far sentire le cose. Quindi il fervore vero viene misurato da quello che è l'atteggiamento, le scelte che noi facciamo. Sempre per essere semplice, per farvi capire, ricordate quando Madre Speranza stava nella cappella di Roma e c'erano due suore che stavano in chiesa. Ce n'era una che stava davanti, tutta in ginocchio, mani giunte, lo sguardo fisso al tabernacolo, si vedeva che proprio tanto ricca di fervore. E ce n'era un'altra che stava più indietro, stava seduta sulla panca e ogni tanto poi si muoveva, proprio come uno che stava un po' sofferente. Poi ogni tanto tirava fuori l'orologio per vedere. E la madre ebbe questa impressione di dire: Signore, che pena, guarda quella figlia lì davanti, guarda quanto è devota, quanto è fervorosa, quella laggiù che pena, così poco educata, non ti dice niente. E il Signore le disse: guarda, ti sbagli proprio, perché quella lì uscirà dalla chiesa gratificata, contenta di aver fatto una cosa grossa. E ha confuso che quel fervore era il fervore che veniva, mentre invece io mi provo tanta gioia con quella lì, perché vedi, è un momento che non sente proprio niente, però ha detto: io non posso fare a meno di Gesù. Allora adesso questa mezz'ora sto qui, anche se non riesco a dire niente, e non esco dalla chiesa neanche un minuto prima. Cioè il vero fervore dipende da quello che noi riusciamo a scegliere, no? Proprio come scelta, come comportamento, che coinvolge proprio la nostra volontà di metterci davanti a Gesù, come uno che va a scuola, non come uno che va ad ascoltare, a mettersi davanti a Gesù o ad ascoltare la parola di Dio, dice la madre, per avere un contentino spirituale. Cioè, se io, immaginate oggi, io vivo in comunità, no? Voi vivete in famiglia, voi avete i vostri problemi di famiglia. Cioè, un giorno, che posso dire, uno è tornato a casa, non ha trovato, si è lamentato, il pranzo, una bega, no? Io ho i miei problemi di comunità, evidente, no? Perché mettete insieme 10-12 uomini, ognuno ha... Immaginate che un giorno io mi fossi trovato a disagio con un mio confratello e me ne vado in cappella e sto una mezz'ora in cappella e sto in mezz'ora in cappella per dire: ma guarda quanto ci sto soffrendo, quanto mi dispiace, quanto mi fa male, proprio non sopporto questo modo di fare di questo mio fratello. Io lì in quel momento non è che vado a scuola, vado a cercare un contentino, qualcuno che mi dica dai passerà. Se voglio essere sincero, io vado in cappella in quella situazione con questa sofferenza che mi porto dentro, no? Ho portato l'esempio banale, no? Ma quante volte ci vado perché una persona mica sta all'ospedale, uno sta in fin di vita, una preoccupazione, no? Se io ci vado sincero davanti al tabernacolo, ci vado per dire: Signore, guarda, hai visto, mi è capitato questo fatto che alla mia natura mi fa ribollire dentro. Guarda, mi metto qui davanti a te. Tu che cosa vorresti che io facessi? Tu che faresti al posto mio? Allora evidentemente non sto lì ad aspettarmi il contentino di una parola di conforto per dire va là, passerà, ma mi sentirò o prima o poi dentro di me di dire: ma guarda, Gesù mi direbbe, io non sono venuto a risolvere le beghe tra te e tuo fratello per la divisione dell'eredità, la pace del Vangelo, però tu potresti essere molto più generoso. Io nel Vangelo ho detto che se uno ti porta via il mantello, dai anche la tunica. Io nel Vangelo ho detto che se uno ti dà uno schiaffo, presenta un'altra guancia. Io ti ho detto che tu devi pregare anche per un nemico. Allora, se io mi metto alla scuola in ascolto e me ne sto lì una mezz'oretta davanti al tabernacolo, quando entro, quando esco dalla cappella, mi viene istintivo, se sono andato a scuola, di andare a incontrare quel fratello, ma non per dirgli che hai fatto arrabbiato, per portare il morso, ma per ragione di fargli una gentilezza, un piacere. Insomma, lo vedo che sta trasportando una pila di 10 libri, lo incontro, ti aiuto, te ne porto un po' io. Allora sono andato a scuola. Ecco, per noi l'Eucaristia, quando io sto a messa e sento il sacerdote che vede che Gesù a un certo momento ha preso il pane e lo ha spezzato, ma sotto c'è un significato molto grosso, eh. Non è che l'ha spezzato per dare un pezzettino per uno. Lo spezzare il pane, la frazione del pane, c'è un significato molto grosso. È Gesù che dice che uno deve essere capace di rompere tutto di se stesso. Allora io rompo il mio caratteraccio, le mie pretese, le mie presunzioni, i miei pregiudizi. Se vado alla messa e sento il sacerdote che mi dice quello che Gesù ha fatto, che ha spezzato tutto, ma possibile che io non possa spezzare una rigidità che mi porto dentro per il mio modo di fare così? Ecco, allora sono andata a messa, sono andata a scuola, perché poi il sacerdote che celebra la messa mi ripete ogni volta, fate questo in memoria di me. Allora io, tornando a casa, se sono andato come spettatore, esco dalla chiesa e dico: guarda che bella messa. Oppure dico: guarda quanto è stato bello stamattina il prete quando ha consacrato, o quando bene il chierichetto sopra il campanello. Se faccio lo spettatore, guardo le cose marginali. Se vado a scuola, vado a tentare di ricopiare dentro di me quello che è il gesto che Gesù mi ripropone in quella concreta situazione. Se poi domani ci ritorno davanti al tabernacolo, non più perché mi sono arrabbiato con mio fratello, non perché c'ho un malato, ma perché è un momento di gioia, il Signore mi dirà: guarda, ringrazio il Signore di tutte le cose. Stamattina San Paolo nei Tessalonicesi ci diceva: rendete sempre grazie a Dio in tutto. Ecco, però io le posso sentire queste cose come cose ormai dette che si ridicono, oppure le posso prendere sul serio. Santa Edith Stein, quando stava nel campo di concentramento insieme con le altre compagne condannate, sapendo che fine ha fatto, e sapeva benissimo che cos'era il nazismo, aveva scritto molte cose, lo sapeva bene, sapeva che vita, che fine avrebbe fatto, e parlando alle altre dice: ma guardate, qui la parola di Dio ci dice che noi in ogni circostanza dobbiamo rendere grazie a Dio, e noi perché non lo ringraziamo di stare in questo campo di concentramento? Naturalmente questi sono gesti che uno non li improvvisa, no? Santa Edith Stein era una santa, c'è un certo livello, no? Ecco, però se io vado a scuola, l'esempio a cui mi voglio rifare con la mia vita dovrebbe essere questo. Ecco, se invece vado a cercare qualche cosa, la madre dice questa espressione che in spagnolo è molto, molto carica, molto bella, questo andare a cercare il contentino, no? Questo, noi siamo tentati a questo, ma quello potrebbe essere la sofferenza che ho, la malattia della persona amica, potrebbe essere l'occasione che mi porta a contatto davanti a Dio. Però quando mi trovo davanti a Dio mi devo mettere a scuola.
Di soggezione c'è, insomma, però se parla avanti, cosa dici, padre Mario?
Io non sono capace di mettere soggezione.
No, però no, insomma, siamo qui che ascoltiamo, meditiamo, poi a casa
ci
penseremo sopra. Bene, è stato un mangiare un po' pieno.
No, Gianni, ho detto che per me è stato un regalo, una gioia tornare a Isola dopo tanto tempo. C'avevo tanta voglia, c'ho meno forza per venire, ma la voglia ce l'avevo tanta.
Bene, padre Mario. Allora finiamo qui e
sì.
Mediteremo a casa,
d'accordo,
ci penseremo sopra.
Bene.
Noi ti ringraziamo veramente tantissimo.
Questa è la fortuna che Don Gianni vi aiuta su questo.
Sì, questo sì.
Noi pensavamo destinato alla comunità di Palestina, una scuola.
contatto con l'aiuto che vi sta dando, hanno contatto il cuore già.
Ah, poi posso fare una piccola parentesi sul fatto della missione? Ecco, ne avevamo parlato, no, Padre Mario, siccome conosce benissimo anche Padre Mario la missione lì di Recanto Speranza, sai che abbiamo parlato se era possibile dare una mano lì a Recanto Speranza.
Molto bene, molto bene. È stata la prima missione che abbiamo cominciato 30 anni fa. Ci abbiamo investito un po' anche le migliori forze che ci avevamo allora. È un campo immenso, il Brasile è grande sotto tutti gli aspetti. E la povertà ti entra dentro veramente, perché fa impressione. Dai bambini, ma la mentalità fa veramente tanta pena. Adesso ci siamo abbastanza organizzati, insomma, via. E girano lì questi nostri centri, io non so più dire quanti migliaia di ogni giorno di bambini o di persone adulte che vengono a mangiare da noi. Così tutto con la provvidenza, ma così. Non è che si possono fare molte cose come qui da noi, come formazione, come cultura. La prima cosa è dar da mangiare. I cosiddetti asili, le cresce che ci sono, sì, si fa anche, per carità, il meglio che si può, no? Ma il fatto più grosso è riuscire a dare da mangiare a questi bambini. Molto bene.
Bene. Ci dispiace, ma dobbiamo lasciarlo andare. Adesso
buon Natale, alle vostre famiglie, che il Signore vi benedica tanto tanto.
Ah sì, beh, ma ne parleremo.
Eccole. Grazie. Se qualcun altro ha da darmi il questionario, d'accordo. Dobbiamo fare mai
questo a chi lo do? A Federico?
O Federico, oppure anche
padre Aurelio, perché Federico e Roberto è difficile che li vedo.
Sì. Comunque a Capodanno ci sono.
Se va bene per quella data, sì, allora ci sono, vedo adesso.
Prima li vedi?
Sì.
Allora diciamo un padre nostro, ma per Maria Rosa, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri genitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Un attimo, se volevo fare una piccola parentesi, Enzo non ha potuto venire oggi, lo ricordiamo nella preghiera, perché ha ancora dei problemi con il figlio. Ecco, lo ha chiesto preghiera. Bene. Ave o
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Sia gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Madre Speranza,
prega per noi.
Ecco. E preghiamo che Madre Speranza ci aiuti a vivere quello che oggi abbiamo letto.
D'accordo. Buon Natale, veramente.
Buon Natale.
Grazie.